Posso, allora ricomincio, sì.
Sì, siamo in diretta. Ciao, buongiorno.
Questa qui della cannabis terapeutica in realtà è una storia abbastanza lunga che ha avuto il via col decreto Balduzzi che inseriva nella parte B della tabella degli stupefacenti ammessi all'uso medico tutti i preparati possibili e immaginabili della cannabis senza dare naturalmente dettagli sulle indicazioni. Su questo è cominciata il tira e molla, in primis con l'approvazione molto limitata del Sativex, questo prodotto che è basato su due principi attivi, il tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo, e con un'indicazione molto limitata, cioè soltanto spasmi e dolori nella sclerosi multipla resistenti ad altre terapie, il che naturalmente ha suscitato proteste molto, molto notevoli, queste forti limitazioni e coniugate col elevato costo della terapia. Successivamente è cominciata a girare questa bozza del Ministero, che ha dovuto fare il solito giro della conferenza Stato-Regioni, eccetera, nella quale c'è una minuziosa indicazione sulle coltivazioni, sulle lavorazioni, sugli impieghi terapeutici dei derivati della cannabis. Questa bozza noi l'avevamo già commentata sul manifesto sul sito di Fuoriluogo qualche settimana fa, facendo un limitato riconoscimento a alcuni piccoli passi in avanti che erano stati fatti rispetto alla situazione con lo solo Sativex di cui ho parlato prima. Ciò che significa c'era un allargamento delle indicazioni, per esempio ai pazienti oncologici o altri sofferenti con disturbi provocati dalle chemioterapie, dalle radioterapie e altre indicazioni, erano 5 o 6 indicazioni in tutto, comprese per esempio i disturbi della sindrome di Gilles de la Tourette, eccetera. Ed è anche un piccolo riconoscimento al fatto che la gamma delle preparazioni che erano consentite era effettivamente molto più ampia che non quella singola preparazione che era costituita da Sativex, più eventualmente altri prodotti importati dall'estero col meccanismo molto farraginoso dell'uso compassionevole. Però su questa bozza già da allora c'erano state delle critiche abbastanza pesanti, e in particolare una lettera molto dettagliata inviata al Ministero e a tutte le altre parti competenti da parte dell'Associazione Cannabis Terapeutica e della Società Italiana Ricerca per la Cannabis. In sostanza questa critica e queste limitazioni si possono ricondurre a 3 o 4 aspetti principali, cioè un aspetto è quello che malgrado l'estensione del numero di preparazioni ammesse e del tipo di preparazioni ammesse, alcune preparazioni importanti restano escluse, per esempio quelle basate su oli e resine, che in teoria erano autorizzate dal precedente decreto Balduzzi, che non poneva limite alle tipologie di prodotti che potevano essere ammessi all'uso terapeutico in sostanza. Un altro aspetto è un colpo alle preparazioni galeniche, dovuto al fatto che le preparazioni galeniche devono essere una per una documentate con tecniche molto laboriose per i contenuti di principi attivi, il che equivale praticamente a metterle fuori mercato, tra virgolette, in sostanza. Quindi questo era un primo tipo di obiezione. Il secondo tipo di obiezione riguarda le indicazioni, cioè pur considerando che le indicazioni sono più ampie di quelle che erano state ammesse per il Sativex precedentemente, tuttavia ne mancano alcune particolarmente importanti. Manca per esempio l'indicazione delle alcune forme non molto frequenti per fortuna di epilessia resistente a tutti i trattamenti tradizionali disponibili. Manca l'indicazione, per esempio, come cura palliativa nei disturbi della cosiddetta SLA, cioè la sclerosi laterale amiotrofica, una patologia che purtroppo ha un esito quasi uniformemente infausto, ma che può provocare lunghi periodi di sofferenza che sono abbastanza documentatamente sensibili agli effetti palliativi della cannabis, e altre indicazioni come per esempio il Parkinson, l'Alzheimer. Sono tutte indicazioni che non riguardano la vera e propria cura della malattia, ma sono indicazioni di tipo palliativo, ciò che significa per lenire le sofferenze dei pazienti che ne soffrono e che magari non possono essere curati in maniera completa. Il decreto, poi dopo, se andiamo un po' più nel sottile, nell'enfatizzare che non si tratta di effetti terapeutici veri e propri, ma di effetti di tipo palliativo, come per esempio gli oppiacei nel dolore oncologico, eccetera, e nel appesantire notevolmente il carico sugli effetti collaterali della malattia, in alcuni punti, diciamo così, il taglio della descrizione di questi effetti è quasi un taglio terroristico, di fatto diventa una incentivazione alla rovescia, cioè uno scoraggiamento a usare questi preparati, e quello che secondo me è anche più grave è uno scoraggiamento più generale all'uso di cure palliative e non soltanto quelle che sono sensibili alla cannabis, sì. E guarda caso, proprio ieri sulle pagine tutto senso della Stampa è uscito un buon articolo basato soprattutto sulle dichiarazioni di un docente del Policlinico Gemelli di Roma, Marco Rossi, che ha un insegnamento di anestesia e rianimazione, il quale accusa la classe medica italiana appunto di seguitare a avere una forte resistenza nei riguardi delle cure palliative, in particolare quelle con oppiacei per il dolore oncologico e non oncologico, eccetera, eccetera. Allora, da dove viene, uno si può chiedere, questa resistenza così forte? Viene dal fatto che tutta la medicina, con i suoi grandi progressi medico-scientifici, tecnologici, tutte le malattie che una volta non si curavano, che oggi si possono curare, tuttavia, diciamo così, ha sempre più ignorato quegli stati patologici nei quali una cura vera e propria non è disponibile, ma in cui bisogna prendersi cura del paziente, aiutarlo con cure palliative e con altre misure di questo genere. Questi sono zone d'ombra, sono zone che la medicina ha difficoltà ad ammettere perché li considera come fallimenti, e quindi spesso e volentieri preferisce girare le spalle, diciamo così, e guardare da un'altra parte e non farsi carico di casi di questo genere, con una serie di notevoli eccezioni, perché ci sono in Italia diversi centri che hanno buone unità operative per le terapie antidolore, per le cure palliative, eccetera, però è sempre a un livello minoritario rispetto all'insieme, diciamo, del corpo medico e dei servizi. Un'ultima obiezione che è stata diffusa anche negli ultimi giorni e che è citata appunto nell'articolo di ieri sul Manifesto, quella che è stata diffusa sul sito di FreeWeed, e che riguarda una contraddizione che c'è fra il testo del decreto e gli allegati. Perché nel testo del decreto si dice tutti quelli che vogliono coltivare possono fare domanda al Ministero, presentare le loro credenziali e cose di questo genere, eccetera, eccetera. Però poi dopo, quando si vanno a guardare gli allegati, che sono una montagna di fogli, di pagine, ci si accorge che di fatto c'è una, quello che Friuli ha chiamato giustamente un farmaco oligopolio, in cui il Ministero e l'Agenzia per il Farmaco, l'AIFA, di fatto controllano da un lato le coltivazioni autorizzate, che per il momento sono state autorizzate soltanto al farmaceutico militare di Firenze, il che significa che dal punto di vista delle coltivazioni c'è non solo un oligopolio, ma c'è un monopolio vero e proprio in sostanza. E dall'altro controllano tutto il flusso degli eventuali acquisti all'estero di altri tipi di prodotti che non sono disponibili. E quindi uno si dice, uno potrebbe dire, il decreto adesso è in gazzetta ufficiale, che cosa si può fare in una situazione di questo genere, eccetera, eccetera. In realtà si può fare parecchio, dipende dalla capacità di iniziativa, dalla buona volontà delle persone, dei servizi, dei medici e dei cosiddetti stakeholders, cioè delle associazioni dei pazienti. Nel senso che il decreto ministeriale non è una legge, il decreto ministeriale è uno strumento normativo abbastanza fragile, che può essere facilmente messo in discussione, per esempio, da magistrati ai quali vengono portati dei casi che hanno hanno sofferto delle limitazioni imposte, per esempio, dalle varie condizioni del decreto, insomma, so, sì. E quindi ci sono vari modi che adesso non si possono spiegare in dettaglio, anche perché si rischierebbe quasi quasi, come direi, l'accusa di associazione a delinquere, tipo la prescrizione cosiddetta off-label, cioè al di fuori delle indicazioni ufficialmente approvate, che è una prerogativa che per il medico è perfettamente legittima, salvo un aumento della sua responsabilità nel caso che ci siano problemi, effetti collaterali o altre cose, altre conseguenze negative di questo genere, sì. Quindi questo è un momento abbastanza delicato, sia perché i tempi di applicazione del decreto appaiono abbastanza lunghi, nel senso che dipendono dai censimenti che dai provvedimenti che le varie regioni in parte hanno già preso, però spesso molto diversi l'uno dall'altro, in parte non hanno ancora preso, perché il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto tale, scusate la franchezza, ma praticamente non esistono più, esistono sostanzialmente tanti servizi sanitari regionali, per quel che riguarda le province autonome, addirittura provinciali in sostanza. Sì. E, quindi questo crea un lungo periodo di gestione di questa prima fase, dovuta anche al razionamento della produzione di materia prima da parte del farmaceutico militare, che non può produrre oltre un certo limite. Dipende da queste richieste che devono essere fatte dalle regioni per indicare quelli che sono gli effettivi bisogni, diciamo, dei pazienti che risiedono appunto nelle singole regioni. E in questo periodo appunto c'è probabilmente lo spazio per alcune azioni energiche che costringono a modificare il decreto in una direzione con meno limitazioni delle limitazioni attuali. Sì. Io credo che come panorama generale, non poi se si andasse in tutti i dettagli si potrebbe andare avanti per quella giornata intera, ma credo che grosso modo quello che ho detto fino adesso corrisponde più o meno alla situazione attuale, che è una situazione interlocutoria, anche se il provvedimento, diciamo così, finché non viene contestato, essendo in gazzetta ufficiale, entrando in vigore a una certa data X, che mi pare per alcuni aspetti il 15 dicembre, il provvedimento è valido e quindi i singoli medici, i singoli servizi sono tenuti a rispettarlo finché non viene ottenuta un'eventuale modifica. Sì.
Senti, un ascoltatore ci scrive...
Io sento molto male quello...
Sì. Allora sì, mi alzo un po'. Un ascoltatore ci scrive e ci chiede...
Pronto?
Sì, mi senti? Pronto, ci sono, mi senti?
Io quello che lei dice sento molto male.
Mi sono alzata un po', va meglio?
Scusi?
Allora, volevo chiederti, perché è arrivata una domanda da un ascoltatore.
Sì.
Che ci chiede quando potrà curarsi l'asma con la cannabis.
Quando potrà curarsi?
L'asma.
Beh, questo qui non è chiaro, perché l'asma non è nelle indicazioni ufficialmente approvate dal decreto. Non è chiaro se, come avviene per moltissimi farmaci, trattandosi di una sostanza che è soggetta poi dopo a tutte le regole che riguardano gli stupefacenti, eccetera, anche se ammessa all'uso terapeutico, non è chiaro che cosa rischia o cosa non rischia un medico, per esempio facendo una prescrizione al di fuori delle indicazioni ufficiali. Non è chiaro, per esempio, se una farmacia o un qualsiasi altro meccanismo di per sé possa accettare una certificazione, una prescrizione al di fuori delle indicazioni, cosa che invece avviene normalmente per tutti i farmaci che non sono stupefacenti, sì. Per esempio, sì. Quindi a questa domanda purtroppo oggi non c'è una risposta, dipende da quello che succederà sul terreno, su come verranno ignorati o viceversa sanzionati alcuni travalicamenti delle indicazioni che sono sul terreno, eccetera. Quindi mi dispiace molto per la persona che ha fatto la domanda, ma una risposta minimamente affidabile in questo momento non c'è. Sì.
Così è. Bene, ti ringraziamo per questo approfondimento, è stato molto utile a capire un po' meglio che cosa si muove sul fronte cannabis terapeutica.
Sì, qualcosa si muove, certamente, sì. Non esattamente nella direzione che uno vorrebbe, ma insomma è meglio che l'arresto totale, in sostanza, sì.
Va ancora bene. Un ringraziamento, a presto, buon lavoro.
Presto. Arrivederci.
Grazie. Arrivederci. Eh sì, sicuramente quello che va sottolineato, così come ci restituiva Giorgio, è la negazione sostanzialmente del diritto di scelta, di cura per i pazienti che possono arrivare alla cannabis terapeutica soltanto dopo aver verificato che nessun'altra cura funziona e quindi a questo punto di vista nessuna possibilità di scelta. Un altro elemento critico che non abbiamo affrontato con Giorgio riguarda il divieto di guida, che anche questo decreto viene ribadito, resta infatti il divieto di guida per almeno 24 ore dall'ultimo trattamento. Un divieto che di fatto cozza sia con la pericolosità, che è sicuramente molto bassa, della guida sotto effetto di cannabis, a meno che sia associato con alcolici o con altre droghe cosiddette pesanti, sia dal fatto che da sempre si ignora il rischio ben documentato invece della guida sotto l'effetto di psicofarmaci, quindi anche da questo punto di vista ci sarà sicuramente da battagliare. Bene, una